Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of Adiviqui, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 23 giugno, ormai siamo in piena estate, è caldissima, bollente, come le nostre notizie, come i nostri approfondimenti in comunicazione. Davide al microfono, Silvia Antonini al mio fianco, buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E in regia c'è Mauro Magnitosi. Indovinate di che cosa parliamo oggi? Di Meta, che punta sull'intelligenza artificiale generativa. Vi ricordate la polemica dell'ultimo festival di Sanremo per la questione della presunta pubblicità occulta a Instagram? Se qualcuno non se lo ricorda, lo facciamo noi. Chiara Ferragni aveva appena aperto un profilo in diretta da Amadeus e continuava a pubblicare post che facevano da sponda agli eventi del festival e allo stesso tempo rimandava in continuazione alla piattaforma del gruppo Meta. Alla fine Agcom si è rotta le scatole e ha deciso di multare la RAI di oltre 170.000 euro perché non ha segnalato correttamente i messaggi pubblicitari. Gli episodi che hanno fatto scattare la sanzione sono 5 messaggi pubblicitari inseriti senza essere stati dichiarati. In più c'è la diretta Instagram che Amadeus ha lanciato insieme a Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston. Altra pubblicità occulta. E infine la pubblicizzazione del profilo del direttore artistico che è sbarcato sulla piattaforma proprio in quell'occasione e ci ha veramente distrutto la serata.
Dai, perché vabbè. Dici così?
Meta intanto è sbarcata sulla Croisette a Cannes Lions che finiscono, guarda un po', o proprio oggi, dove ha presentato le novità che riguardano le inserzioni sui Reels dedicate ad Amadeus. No, sto scherzando, le inserzioni su Reels. Alcuni numeri sui Reels del secondo trimestre. Allora, la monetizzazione è aumentata del 30% e del 40% prima del 30% su Instagram e del 40% su Facebook rispetto al primo. Il fatturato supera il miliardo di dollari come l'anno scorso anche a fronte di un calo del prezzo medio per l'annuncio del 14% e le impression aumentano del 15%.
E in questa occasione, come abbiamo detto in apertura, l'azienda ha anche parlato dei propri progetti nell'ambito dell'intelligenza artificiale e ha dichiarato l'obiettivo di diventare un punto di riferimento nella diffusione, a vastissima scala, di questa tecnologia. In particolare Meta si riferisce agli assistenti delle app di messaggistica e anche degli strumenti di narrazione visiva o creazione di contenuti in generale, insomma si rivolge alle aziende che possono utilizzare questi strumenti per fare comunicazione, per fare business. Mm-hmm. Infatti, secondo i dati di Meta, 1 miliardo di persone scambia messaggi con le aziende ogni settimana attraverso i vari strumenti, cioè WhatsApp, Messenger, Instagram, Direct. Quindi Meta sta pensando a una gamma di vari servizi, di assistenti digitali e probabilmente... tra l'altro sarà possibile crearseli da sé, cioè l'azienda o l'influencer se lo fa da sé. La rivoluzione AI, intelligenza artificiale, interesserà anche gli adesivi. Quanti adesivi mandi tu?
Io non mando nessun adesivo.
Ah, non li mandi? Beh, circolano a colpi di miliardi. Sai quelle immaginette?
Sì,
ecco, quelli sono gli adesivi. Circolano a colpi di miliardi. Al mese, però attualmente non sono personalizzati, quindi con l'intelligenza artificiale si potranno generare e quindi un altro dei servizi possibili naturalmente da vendere alle aziende è questo, la possibilità di creare degli adesivi personalizzati, così ti mandano un bel messaggio a Davide Secchi, gli mandano una cosa che riguarda la musica e così Davide Secchi è agganciato.
Evviva! E poi per finire ci sono i contenuti visivi su cui i modelli di generazione dell'immagine hanno e avranno un impatto importante in termini di risparmio sui costi delle riprese video. Quante categorie di lavoro spariranno? Tieni presente che nel primo trimestre di quest'anno la media quotidiana di utenti attivi è stata di oltre 2 miliardi, in crescita del 4% anno su anno. Ecco perché. L'esperienza pubblicitaria sulle piattaforme deve essere sempre più a misura del pubblico e non dell'inserzionista. Evviva allora, siamo a Daily On Air, The Sound of Adiviqui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con la prima proposta musicale. Ritornano i Django Django, un ensemble britannico che si è fatto vedere all'inizio del secondo decennio del secolo con una serie di album stravaganti dove diciamo così, strategie oblique elettro ballabili o semi ballabili, ma comunque sempre un po' sghembe, si incrociano con tentazioni di rivisitare gli anni 60, magari quelli del blues pop rock britannico del quel periodo. Ritornano con un album enorme, gigantesco, che si chiama Off Planet, dal quale terzo album andiamo a estrapolare questa No Time, che vede come featuring Jack Pennett, Django Django. De Leonard, The Sound of ADV. Ecco, The Sound of ADV certe volte lo diamo quasi per scontato, Silvia, ma intanto gli spartiti cambiano con una rapidità che, sebbene ormai usuale, spesso ci trova ancora impreparati, soprattutto quando ci si inoltra nel campo del digital. È arrivato il momento che De Leonard faccia il punto della situazione, non è che non lo faccia ogni volta, ma insomma che apra una breccia come il sole che fa definitivamente capolino tra le nubi ad annunciare questa estate, che infatti è appena iniziata. Ci rivolgiamo allora ad AdForm, società globale di tecnologia pubblicitaria sui media digitali specializzata in tecnologie di automazione del marketing programmatico in tempo reale. E sarà Riccardo Brambilla, Country Manager Italy, a rispondere alle nostre domande. Vero Riccardo, buongiorno.
Buongiorno a te.
Allora, benvenuto, non ti facciamo perdere ulteriore tempo perché ovviamente la giornata lavorativa incombe, poi il weekend pure, e ti chiedo subito: quali saranno le principali sfide che il mercato dovrà affrontare in questo 2023, o che sta affrontando?
Beh, è un uno scenario sempre più complesso, soprattutto quello della pubblicità. Non è immune dalle incertezze dei mercati internazionali, dagli scossoni finanziari, dagli eventi bellici purtroppo. In più il nostro settore deve tenere conto anche dei cambiamenti specifici che riguardano appunto l'advertising digitale, in particolar modo la gestione dei dati, della identity che si accompagnano alla scomparsa dei cookie, al controllo dei costi, alla misurazione e a una crescente richiesta di sostenibilità che finalmente, mi viene da dire, è approdata anche nel nostro mercato. Se per i primi fattori viviamo tutti l'attesa delle evoluzioni, per gli altri aspetti Adform lavora instancabilmente per dare delle risposte ai propri interlocutori attraverso soluzioni di advertising digitale efficaci ed efficienti e in grado di rispondere ai criteri di rispetto dell'ambiente e delle audience, permettendo la pianificazione di campagne pubblicitarie sostenibili in tutti i sensi e che tengano ovviamente conto delle variabili dato, trasparenza e carbon neutrality. Beh, Adform lavora già da anni comunque allo sviluppo di soluzioni flessibili e efficaci per gli advertiser, è una scelta premiata dai dati dell'annual report 2022 di Adform stessa, che delineano un'azienda solida, pronta a dar seguito alla strategia di crescita, continuando a intensificare investimenti e assunzioni. Abbiamo chiuso con un fatturato record di 92 milioni di euro e prevediamo di sviluppare un piano industriale che darà un'accelerazione agli investimenti del 2023 e favorirà l'assunzione di ben oltre 100 dipendenti sia nella divisione vendite ma anche e soprattutto nello sviluppo del software.
Senti, c'è questo tema del cookie-less, insomma, sta finendo quest'epoca, non sta finendo, cosa succede? Qual è la soluzione definitiva? Esiste una soluzione definitiva? O forse il bello è che non deve esistere una soluzione definitiva?
Beh, mi sembra una domanda assolutamente azzeccata. Sì, probabilmente non esiste una vera e propria soluzione definitiva, è un tema di transizione, perché in realtà siamo già nella cookie-less era e se consideriamo che Safari, Firefox, Explorer hanno già abbandonato i cookie da tempo. È di pochi giorni fa, per esempio, l'annuncio di Google, pronta a testare l'1% dei suoi utenti in un ambiente privo di cookie. Sebbene non sia la prima volta che Google presenta calendari sul tema, ahimè, innescando anche sul mercato pubblicitario un po' di confusione e di allarmismo, con gli advertiser costretti a operare senza sapere quale sarà il vero impatto dei cambiamenti annunciati. Non c'è da stupirsi quindi se ancora oggi non tutti si trovino pronti ad affrontare lo scenario, c'è ancora poca chiarezza sugli aspetti sempre di Google Sandbox e gli inserzionisti non dovrebbero lavorare in una condizione di attesa. Al contrario, per costruire le loro strategie dovrebbero adottare le tecnologie già disponibili per gli ambienti senza cookie come Safari e Firefox appunto. E nonostante i ritardi, la fine dei cookie su Chrome arriverà e gli inserzionisti dovrebbero prepararsi già da ora dal nostro punto di vista. Non ha senso infatti attendere, bisogna essere pronti a misurarsi sin da subito con quella metà degli utenti di internet che si trovano già in ambienti che sono privi. Da tempo sono disponibili soluzioni e tecnologie che supportano la pubblicità basata su ID di prima parte, consentono alle direzioni di marketing di raggiungere il pubblico cookie-less in modo mirato e permettono di farlo nel rispetto della privacy del dato, della trasparenza dei costi e delle performance. Da anni Adform lavora allo sviluppo di soluzioni per ambienti cookie-less, ha introdotto nel mercato ID Fusion, una tecnologia assolutamente prima nel suo genere è pronta ad attivare sia gli ID di prima parte sia quelli di terze parti. È una soluzione che mette al centro la privacy, fa ponte tra gli ID di prima e terza parte su tutti i browser e i dispositivi, abilita il data-driven targeting, l'ottimizzazione e la misurazione in ambienti come Firefox e Safari, che come abbiamo già detto sono appunto privi di cookie di terze parti. Uno studio di PricewaterhouseCoopers dell'anno scorso ha tra l'altro evidenziato come un approccio attendista o troppo lento equivalga oggi a una tangibile perdita di opportunità di business. Un utilizzo agnostico degli identificatori di prima parte infatti è già in grado adesso di produrre numeri davvero notevoli. Sempre secondo questa analisi, che ha coinvolto in un test appunto Adform con OMD Norvegia e la casa automobilistica Renault, l'addressable reach è incrementata addirittura di più del 669%, accompagnata da un incremento addirittura del 160% del CTR, con una conseguente crescita della viewability e delle SPM e una riduzione del CPC addirittura del 65%. Un'altra nota casa automobilistica ha addirittura ottimizzato i costi, riducendo del 27% il proprio effettivo CPM e ha aumentato però in contempo la reach di ben oltre il 40%. Sono molti progetti italiani e internazionali su cui Diffusion dimostra la sua validità in tutto il mondo e in ogni settore, come utility, telecomunicazione, agenzie media e altro ancora.
Buongiorno, sono Silvia Antonini.
Buongiorno.
Si parla tanto di innovazione, no? Si fa tanto, ormai ci siamo riempiti la bocca in tutti i contesti con questa parola. Ma cosa vuol dire concretamente nel mondo della comunicazione pubblicitaria e nello specifico chiaramente nell'ambito di cui vi occupate voi?
Beh, innovare significa chiaramente non solo cogliere segnali di cambiamento ma anche anticiparli, contribuendo a costruire un pezzo di futuro. Adform già dal 2002, quindi dalla propria nascita, sviluppa tecnologie capaci di potenziare la collaborazione tra l'uomo e la macchina e mette a disposizione da oggi già soluzioni di augmented intelligence, contribuendo all'amplificazione dei risultati dei propri clienti in tutto il mondo. Flow e iDiffusion sono due esempi del nostro impegno verso questa continua innovazione che non trascura nessuno degli elementi che compongono l'ecosistema della fase digitale, quindi la server, la DSP, l'SSP e la data management platform. Questo impegno tra l'altro ci viene anche riconosciuto da importanti istituzioni. Lo scorso novembre Adform è stata votata come la miglior DSP dai lettori di Adweek e iDiffusion ha addirittura ricevuto il The Drum Digital Advertising Award come Best Response to Change e Adform Flow nel 2021 ha ricevuto un altro importante award da Red Dot Design nella categoria Interface and User Experience e anche l'IX Design Award. Quindi diciamo che sì, anche questo è uno dei punti importanti su cui Adform punta.
Senti, parliamo un po' di programmatic. Prima in termini di sostenibilità, come controllate l'impatto e come si può controllare l'impatto di carbon footprint lungo la catena del valore del programmatic?
Qui inizio a risponderti con una frase di un signore che 60 anni fa, si chiamava John Kennedy, diceva: "The supreme reality of our time is the vulnerability of our planet." La questione primaria della nostra epoca è la vulnerabilità del nostro pianeta e questo non poteva essere tanto vero nel passato quanto lo è ancora di più oggi e la necessità di un cambio di passo è di fatto quindi imposta sia dai consumatori che sono sempre più responsabili in tal senso ma anche dalle normative per prepararsi per esempio alla Corporate Sustainability Reporting Directive sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale diramata dall'Unione Europea. La direttiva stabilisce infatti un dovere di due diligence in materia di sostenibilità per promuovere comportamenti aziendali sostenibili e responsabili lungo le catene del valore globale e obbligherà tutti gli Stati membri a recepirli in diritto nazionale a partire dal 2024. Questo all'inizio con un limite di aziende con più di 500 dipendenti e più di 100 milioni di euro di fatturato, ma già dal 2026 questo limite verrà abbassato ad aziende con più di 250 dipendenti con più di 40 milioni di euro di fatturato. Adform ha già un programma ESG in atto da tempo che lavora sulla riduzione del carbon footprint. Giusto per farvi un esempio, il 97% di tutti i nostri server usano fonti di energia rinnovabile all'interno del pianeta Terra, diciamo, e addirittura questa percentuale si spinge al 100% all'interno dell'Unione Europea. E per questo motivo ha deciso di applicare la propria vision di sostenibilità anche lungo la catena del valore del programmatic, integrando come prima DSP a livello globale Scope 3, che è un'azienda fondata da Brian O'Kelly, che si può dire è il padre del programmatic, e che è il principale fornitore di dati sulle emissioni della supply chain. La cosa incredibile anche per me quando ho letto tutte le reportistiche condivise da Scope 3, mi ha abbastanza scioccato è che ad esempio se prendiamo 5 economie primarie come Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia, Australia, ben 215.000 tonnellate di CO2 vengono prodotte su base mensile. e di queste ben 33.500 sono prodotte dal 10% dei domini che hanno le peggiori performance da un punto di vista di emissioni. Il motivo è abbastanza semplice, nel senso che anche una sola impression genera centinaia di chiamate ad altrettante altre company, con il risultato di scatenare un consumo di elettricità da parte di migliaia di server. Secondo il Greenhouse Gas Protocol ci sono 5 stadi su cui focalizzare il ciclo di vita di un prodotto e pertanto i momenti su cui si può intervenire per ridurre l'impatto ambientale dello stesso. Per quanto riguarda il programmatic, Scope 3 si è focalizzata sullo stadio 3, che è quello della distribuzione e stoccaggio, e sullo stadio 4, l'utilizzo del consumatore, in quanto sono quelle più facilmente migliorabili in modo scalare, ovvero grazie alla tecnologia stessa. In particolare, fatto 100, il totale della sorgente di emissioni di una ad impression, ben il 61% deriva dal processo di ad selection, e quindi in particolare dalla supply path del programmatic stesso. In base ai dati di Scope 3 è emerso addirittura che eliminando il 5-7% dei domini con le peggiori performance dal punto di vista di impatto di CO2 si può addirittura arrivare a ridurre fino al 25-30% la carbon footprint di una campagna senza, e questa secondo me è la nota più importante, modificare assolutamente le prestazioni, addirittura in alcuni casi migliorandole e consentendo pertanto di operare questa tanto declamata decarbonizzazione sistemica. Grazie al nostro accordo con Scope 3, infatti, gli inserzionisti hanno a disposizione un database che assegna un punteggio in base alla carbon footprint ai gestori proprietari dei media e partner della supply chain. Un esempio tangibile sono i risultati della prima campagna di programmatica advertising in collaborazione con Scope 3 che abbiamo sviluppato per la promozione della gamma dei veicoli elettrici e-tron di Audi per il mercato ceco in collaborazione con l'agenzia media PhD. Che ha permesso addirittura di ridurre del 52% le emissioni di anidride carbonica di una campagna, garantendo al contempo un aumento del 65% delle performance. Quindi questa è un'ulteriore dimostrazione che le performance non vengono in qualche maniera intaccate.
Sì, senti, il fatto è che poi alla fine si parla tantissimo di innovazione, del fatto che ci faciliti la vita, però innovazione significa anche rendere sempre più complesse tutte quelle cose che ci stanno intorno, anche la sostenibilità, che sembra una parola semplice, che sembra un dovere, un qualcosa che dobbiamo fare giustamente, diventa comunque complessa allo stesso modo. È quasi come se fosse una sorta di branca del programmatic, una roba incredibile, no?
Esatto.
Sta diventando una parte proprio della comunicazione e per sostenere la sostenibilità effettivamente ci vuole capacità e sapienza e preparazione. Senti, per finire, il programmatic, questa standardizzazione della CTV può dare una spinta definitiva al programmatic?
Beh, questo sì, sicuramente. A causa della forte centralità della TV lineare nelle pianificazioni media, ovviamente tradizionalmente l'offerta multicanale digitale ha sempre giocato un ruolo da gregario. Il modello tradizionale infatti è un modello diciamo centrostella, dove la TV lineare è nel mezzo e i media digitali in tutte le loro espressioni, quindi display, mobile, digital out of home, digital audio, sono l'assist incrementale. Quando la televisione invece diventa connessa, può utilizzare ovviamente gli stessi proxy di misurazione degli altri mezzi digitali, quindi consente di utilizzare un modello circolare dove non c'è più al centro un canale privilegiato come era prima, bensì tramite un controllo di frequenza cross canale tutti i mezzi assumono pari dignità e porteranno ciascuno il proprio contributo in funzione della loro diversa fruizione da parte dei consumatori. Ad esempio un'indagine di Samsung Ads che è stata condotta in Gran Bretagna dice che tra la generazione Z più focalizzata su YouTube e i baby boomers con parte della generazione X ancora affezionata alla TV lineare c'è un gap sostanziale all'interno del gruppo dei millennials, quindi il tanto osannato responsabile acquisti 25-44enne prevalentemente presente sulla Connected TV. Da questo consegue infatti come la TV connessa abbia iniziato a colmare il divario TV digitale diventando un canale integrato nel panorama dei media digitali omnicanale e come il programmatic possa essere effettivamente un ulteriore asset per questa convergenza. Per questo motivo oggi infatti molti inserzionisti che vogliono andare sugli schermi televisivi per raccontare le loro storie possono contare sui vantaggi della pubblicità programmatica, anche perché tecnicamente uno spot televisivo digitale non è altro che uno spot video online in un browser web. Quindi l'RTB, gli standard di misurazione VAST, l'OM Web Video SDK possono essere applicati anche agli spot televisivi riprodotti su una Smart TV. Inoltre c'è anche l'opportunità di applicare per esempio il Transparency and Consent Framework e di affrontare quindi con maggiore consapevolezza le frodi pubblicitarie. E di questo tipo l'approccio infatti omnicanale a cui sta puntando Adform, quindi grazie a un'offerta multicanale digitale completa supportata dall'utilizzo di ID Fusion che abbiamo menzionato prima, quindi la nostra soluzione cookieless di gestione del first party ID, che una volta portati all'interno della Connected TV possono rendere possibile la realizzazione di campagne con frequency cap cross canale e campagne integrate di brand performance. Quindi diciamo in conclusione va sottolineato sicuramente che siamo un po' agli albori, manca ancora un passaggio di maggiore consolidamento nell'ambito della standardizzazione della CTV, ma sono fenomeni che abbiamo osservato in tutti i canali che il digitale ha toccato nel tempo. Però la nota positiva è che il processo è avviato e promette probabilmente una risposta in tempi ragionevoli di adeguamento.
Evviva allora! Riccardo Brambilla, Country Manager Italia di Adform, che ha risposto alle nostre domande qui a Delionair de Sandova di Vida, alle frequenze Radio Atlanta, e poi sarà il protagonista anche sulla prima pagina dei nostri quotidiani lunedì. Quindi ti auguriamo una buona giornata, buona continuazione di lavoro, buon weekend, buon tutto, Riccardo, a presto!
A presto e una buona giornata e un buon weekend anche a voi.
Grazie, a presto.
di Leonardo del Sandova di V qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, il momento del Daily Sport. Attenzione perché stiamo per trattare un argomento controverso. Io sono sempre stato tacciato di ironia scadente di terza categoria da Silvia che fa anche le smorfie, ma io non so se effettivamente voi e chi sia interessato al cosiddetto pallone virato al femminile, a rosa. Ci sono determinate situazioni da immaginario collettivo che sono difficili da sradicare. Io ormai fra un po' non riuscirò neanche a guardare una partita di calcio al maschile proprio perché mi sto annoiando in una maniera incredibile. E quindi cosa ne pensate effettivamente del pallone al femminile? E il pallone è uno sport da donne? Beh, c'è una ricerca recente commissionata da eBay che mette in luce cosa pensino gli italiani del binomio donne e calcio, che poi è anche un'ulteriore occasione per eBay, già partner della divisione calcio femminile FIGC, di promuovere conoscenze e progetti volti a favorire l'inclusione e la parità di genere in ogni ambito. Non vi è dubbio che sia cresciuta la popolarità del calcio femminile a livello internazionale e in Italia, dove si è appena concluso il primo campionato di Serie A giocato da professioniste. E continua tuttavia a persistere forti resistenze verso il binomio donne calcio. E non lo puoi neanche tanto dire perché poi la gente si offende. Nonostante una donna su tre si dichiari appassionata di pallone, questo sport viene ritenuto decisamente più maschile da quasi il 40% degli italiani.
Racconto un piccolo aneddoto. Io ho un'amica carissima, fraterna direi, la quale è appassionata di calcio da quando era una bambina, mi trascinava allo stadio ancora quando lei è una tifosa del Milan, il Milan era in Serie B.
Era il 1980-82.
E c'erano donne scatenatissime già allora, sì, e ma oggi ancora di più. Sì, conosciamo tante donne che sono scatenate.
Io ho delle amiche che vanno in curva.
Certo.
Però a te frega qualcosa del calcio.
Ma a me, io sono una che c'entra. Comunque, i dati del centro studi FIGC mostrano un forte incremento del numero delle calciatrici tesserate. Nella stagione sportiva 21-22 i nuovi tesseramenti nel calcio femminile giovanile hanno raggiunto il numero definito storico di 11.268, mentre il numero complessivo di tesserate è aumentato del 94% tra il 2008 e il 2022. Vabbè. Io conosco ragazzine, sì, appassionate di calcio,
sì,
ragazzine,
sì, sì.
E del seguito, il calcio giocato, attenzione, cioè giocare a calcio, sì. Del seguito da parte del pubblico, il follower dei 10 club di Serie A sui canali social sono più che raddoppiati rispetto al 2021, oltre all'aumento degli ascolti televisivi e anche delle presenze appunto negli stadi.
La brutta notizia è che l'effetto dei classici pregiudizi ha un impatto più forte sulla fascia più giovane degli intervistati, 18-35 anni. Uno su quattro cercherebbe di far cambiare l'idea a una bambina che mostra passione per il calcio, per paura, attenzione, che possa subire qualche forma di discriminazione. Questa è veramente una cosa allucinante. Opinioni espresse in maggioranza da uomini.
Ma guarda!
Che si dichiarano meno favorevoli perché ritengono che il divario di gioco fra uomini e donne nel calcio sia enorme. Ma non solo nel calcio, è chiaro che ci sono dei divari fisici. È
certo.
Normale.
Tra questi, infatti non si tratta di giocare calcio misto.
Esatto,
mi sembra.
Tra questi uno su tre ritiene che il calcio sia uno sport storicamente maschile, ed è vero. Per uno su cinque il calcio femminile è considerato lento e noioso, ma anche quello maschile ci sta avvicinando perché il fisico femminile è meno potente. Wow! E uno su dieci pensa che il campo da calcio sia troppo grande per le condizioni atletiche di una donna.
Questo è drammatico.
È drammatico. Una situazione ambivalente si registra tra le nuove generazioni. Il 23% di rispondenti tra i 18 e i 24 anni e tra i 25 e i 35 anni sosterrebbe la scelta di una bambina di giocare a calcio, ma sembra che stia andando chissà dove, ma la dissuaderebbe per paura che venga schernita e isolata. Ah, tu giochi a calcio? Boh. E io veramente rimango così, basito. Un quarto del campione pensa che ci siano sport più adatti e cercherebbe di farle cambiare idea. Fai nuoto, così diventi come la Pellegrini. Un 15% dichiara apertamente che il calcio non è uno sport da donne.
Allora, la novità del passaggio a professionismo per le calciatrici della massima serie del calcio femminile è avvenuto a inizio luglio del 2022. È stata accolta positivamente dall'83% del campione, ma c'è un 15% a cui non interessa.
Zero.
E se la maggioranza, 4 su 5, pensa che le calciatrici professioniste potranno avere poi un futuro allenando altre squadre femminili o maschili addirittura, sarebbe veramente un salto quantico culturale.
Ecco, ma salta di 70 anni.
Vedremo come dirigenti o come opinioniste televisive il 15% crede che sia meglio per loro cambiare sport. Vabbè, questi signori o signore che dicono questo li possiamo tranquillamente come dire, mandare a vedere i fotoromanzi degli anni 50.
Beh, comunque sia, le opinioniste televisive ci sono già da tempo. Non ci
ma infatti problemi. Questo è proprio antistorico, sì. Proprio è anti-attualità, ecco, non so come dire. 9 su 10 non vedono problemi nel ruolo delle dirigenti donne.
Vabbè, ci mancherebbe. Vabbè,
c'era una presidentessa della Roma, la figlia di Sensi, non sì, era sì, sì, sì. Rosella, sì, si sì, chiamava sì. Giusto? Sì.
Si chiama,
sì, no, è che
non è più presidente,
non è più presidente
della
Roma. Poi forse ci sono altre persone con questa levatura, però vabbè, come giustamente dice Davide, io non sono molto
c'è
esperta.
Una, mi sembra che il direttore della comunicazione della Roma in questo momento sia una donna.
Ecco, vedi.
Devo fare
comunque,
un check.
Siamo ancora poche, però ci siamo. Ecco, 9 su 10 non vedono problemi appunto in questo ruolo delle donne e 4 su 5 ne vorrebbero addirittura di più. Guarda, ci sono delle cose contrastanti. Comunque, il 60% dei rispondenti crede che le dirigenti donne debbano essere più brave degli uomini per essere credibili e un 50% le ritiene effettivamente migliori. Per un rispondente su 4, le donne dirigenti nel calcio hanno poca credibilità. Per 1 su 5 sono una forzatura addirittura o possono andare bene in campionati minori, ma non nella Serie A maschile, dove nella Serie A maschile addirittura, se non sbaglio, è debuttato come si dice, dirigenti, direttrici di gara, donne appunto.
Vabbè. Comunque, The On Air del Sound of Adivis si avvia verso la conclusione. Prima abbiamo ascoltato Jelly Skin, un duo da Leeds che ovviamente ha fatto trasalire il nostro Magnitosi, ma poi ha la canzone che si intitola Chicken, Milk and Oranges dall'album In Brine, si è evoluta in un elettro pop rock abbastanza usuale e discretamente ballabile. Invece adesso facciamo un po' di paura perché andiamo ad ascoltare il nuovo album di Kate NV, che è una cantautrice russa, questo è un nome d'arte ovviamente, abbastanza celeberrima tra i meandri alternativi. Pensate a una sorta di art pop electro, però zappiano, quindi tutto strano. Questa è da Wow, il nuovo album, la canzone vagamente più normale. Si intitola D.D. Don't, Kate NV. I don't. Vita, io ci credo. Te lo ricordi quella canzone del 1988 di Dalla e Morandi?
Ovviamente sì.
Molto bella, dai. Sì, l'estate dell'88. Ma in cosa credono gli italiani nel 2023? E cosa temono? E che differenze ci sono con la popolazione mondiale? Le risposte arrivano da un nuovo studio targato Toluna, dedicato ai brand e al caro vita. Le principali evidenze di un barometro globale che ha debuttato 3 anni fa durante l'epoca pandemica e che al maggio di quest'anno ha raggiunto la sua 22esima wave grazie al coinvolgimento di 15.500 rispondenti provenienti da 19 paesi, tra cui ovviamente il nostro amato bel paese con 1.000 partecipanti. Lo strumento di rilevazione rivela in tempo reale un quadro minuzioso e dettagliato di come la visione del futuro, l'aumento del costo della vita, le cavallette e altri temi di grande attualità impattino in Italia e in tutto il globo i consumi e il rapporto con i brand. First one, fiducia e ottimismo restano piuttosto bassini e gli italiani temono il caro vita e tremano. Il sentiment dei consumatori del nostro paese infatti registra notevoli differenze rispetto agli insight globali. Solamente il 36%, state attenti, si dichiara molto soddisfatto della propria vita, contro il 47% mondiale, ma è in linea con il dato europeo del 38%. Allo stesso modo, il livello di ottimismo, Gianni, l'ottimismo, come diceva Guerra, che in alcune regioni del mondo, come le Americhe, tocca il 63%, è nettamente più basso in Europa, 32%, e in particolare in Italia, dove appena il 28% degli intervistati si definisce molto ottimista per il futuro.
Allora, tu fai battute sulle cavallette. In questo momento in Nevada
ci sono le cavallette.
Sì, c'è un'invasione di cavallette killer o qualcosa del genere. E no, attenzione, non c'è niente da ridere, anche perché se non sbaglio l'anno scorso in Italia abbiamo avuto un problema
ma
del
sì,
genere.
Ma sì, sfasciano tutti i raccolti.
I raccolti e altre cose. Comunque, questo senso di pessimismo che si ripercuote sulla possibilità di spesa. Attenzione, solo il 15% degli italiani si sente molto fiducioso di poter spendere denaro nei prossimi mesi, contro il 27% dei partecipanti globali. Cioè, siamo molto meno fiduciosi dell'intera...
Siamo più pragmatici e con i piedi per terra.
Sì, però questo vuol dire che teniamo, come dire, il braccino tirato.
Siamo braccini.
Che sulla visione del futuro solamente il 16% dei nostri connazionali ritiene che la propria situazione finanziaria migliorerà nei prossimi 3 mesi e il 21% entro la fine dell'anno. Il 63% dei rispondenti e il 61% a livello mondiale concorda quindi che non sia ora il momento giusto per preventivare spese di grande valore posticipate a tempi di maggiore stabilità, al netto di quelle che devi fare per forza. Comunque, l'aumento del costo dell'energia e della vita stanno influenzando tangibilmente le spese di quasi 3 italiani su 4.
Che però spendono, cioè io vedo tutto pieno.
È sempre il solito discorso, sempre i Berlusconi, scusate.
Ma sono Berlusconi!
Ma dai! Che si sentono limitati nel proprio potere d'acquisto. Il 36% riconosce come l'attuale situazione, attenzione, stiamo parlando di spese grosse, uno va a cena un giorno, magari è il giorno che esci tu e vedi tutto pieno, però poi
stiamo parlando
di cose un po' più grosse, no? Stiamo dicendo che appunto queste condizioni stiano in qualche modo influenzando le proprie abitudini di spesa. Il 45% prevede di conseguenza di diminuire gli acquisti ritenuti non necessari. È un tema di cui abbiamo già parlato, è comunque un trend che è comune.
Cosa fanno i consumatori del nostro paese per gestire l'aumento del costo della vita? Metto in atto una serie di tappe. Prima fra tutte la riduzione degli acquisti percepiti come non essenziali, qua è il 50%. Altre soluzioni prevedono la visita di più negozi, la ricerca di occasioni, il confronto dei prezzi sia online sia offline, la ricerca di alternative più economiche. Quasi un quarto degli italiani, inoltre, si dedica alla spesa più frequentemente nel tentativo di evitare gli sprechi e quindi trovare offerte migliori. In ottica di risparmio, i nostri connazionali si dimostrano anche propensi a rinunciare alle attività ricreative, quindi mangiare fuori, giocare d'azzardo, andare in vacanza all'estero, frequentare bar e pub, sono tra le principali attività su cui sono disposti a tagliare. Che poi taglino o non taglino, questo è un altro discorso. I 1000 che sono stati intervistati hanno fatto sapere questo.
E ancora, l'abbiamo detto tante volte, lo ribadisce anche l'osservatorio di Toluna, ambiente e società restano le priorità nel rapporto col brand. Infatti, tutti i valori, l'etica, la responsabilità sociale continuano a giocare un ruolo di primo piano nella vita di questi consumatori, dei noi come consumatori italiani. Il 78% si preoccupa dell'impatto sociale, ambientale ed etico dei propri comportamenti di consumo e più di 8 su 10 si sente soddisfatto quando compie scelte socialmente responsabili.
Pensa un po'.
Ma effettivamente sì, non... io personalmente sto molto attenta a quello, al mio comportamento di spesa, ma non tanto o non solo se spendo o non spendo, ma come spendo e cosa compro. Io devo dire mi ritrovo perfettamente in questa ricerca.
Beata te, insomma, io sono contento. Comunque, malgrado le buone intenzioni, sono due i principali ostacoli indicati dai rispondenti al questionario verso la scelta di Brent dall'impatto positivo. Dal lato la mancanza di informazioni sufficienti sulle attività in ambito ESG, sempre colpa degli altri, e dall'altro la sensazione di non poterselo permettere.
Perché sì, l'abbiamo detto anche altre volte.
Vuoi comprare cose sane?
La sostenibilità costa.
Una puntata stravagante dal punto di vista musicale, ma si chiude in maniera un po' più classica. De Leonard e Sandova di V. Qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mano Mientosi in regia vi augurano un buon weekend, vi rimandano a mercoledì prossimo e vi lasciano con il nuovo album di questa artista di colore americana bravissimissima, di cui si cantavano le lodi già 30 anni fa e Madonna se ne accorse e la fece scritturare per la sua etichetta, la Maverick. Ma Michelle Neongecello, che è una cantautrice bravissima nonché una polistrumentista e bassista eccezionale, non ha mai sfondato realmente, ma intanto continua il suo percorso che giunge a questo nuovo album che si intitola The Omnicord Real Book, dal quale andiamo a ascoltare Vuma. E allora, cara Silvia, ti auguro un buon weekend. Ciao, ciao, ciao e ci sentiamo mercoledì.
Ciao a te e buon weekend a tutti.
Ciao.